Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
E allora eccoci insieme per una nuova puntata di Focus Economia e come sempre cosa seguiremo? Seguiremo un nostro filo conduttore che è quello di partire dagli spunti di politica internazionale e capire poi come questi abbiano delle ricadute sulla macroeconomia e sull'economia di tutti i giorni. Dunque, nel fine settimana quali sono gli appuntamenti che sicuramente avrete seguito anche grazie alle trasmissioni ai GR di Radio 24. Dunque, il voto francese, ci si aspettavano poi le reazioni oggi dei mercati e vedremo come questi sono andati. Il vertice della NATO che inizierà tra poche ore a Washington e poi ancora il futuro dell'Unione Europea. Tutto ancora da giocare, ricordiamo a metà luglio la formalizzazione delle nomine ma anche poi il passaggio importante nel Parlamento europeo, ma sempre in tema di Unione Europea, almeno a me mi crea preoccupazione vedere il presidente di turno ungherese Orban che è andato da una parte a Mosca e dunque ha incontrato Putin. E notizia di poco fa, lo stesso Orban è in queste ore a Pechino, dunque ha visto nel giro di 48 ore i leader di paesi sicuramente non allineati con gli orientamenti occidentali. Parliamo dunque di Putin e di Xi Jinping. E poi un altro elemento da tenere in considerazione, perché avrà sicuramente più di tutti delle ricadute importanti sull'economia internazionale, il futuro di Biden e della sua corsa alla presidenza. Notizia sempre, anche questa del pomeriggio, e poi ve ne daremo maggiori dettagli. Il presidente Joe Biden ha detto: non mi ritiro e vado avanti, quindi aprendo scenari che da qui alla fine all'inizio di novembre, quando si voterà per la Casa Bianca, sono scenari tutti da interpretare. Dunque, secondo me questo il filo conduttore che ci porterà oggi e ci condurrà durante questa ora e mezza di Focus Economia, spunti internazionali che hanno ricadute sulla macroeconomia e sulla finanza. E il primo elemento da tenere in considerazione dunque sono le elezioni francesi. Alle elezioni francesi dedicheremo il nostro primo tema, ma tornando ai mercati ci si domanda cosa sarebbe accaduto se l'onda cosiddetta di Le Pen fosse andata a buon fine, perché oggettivamente i mercati oggi hanno reagito in maniera abbastanza tranquilla e piatta questa affermazione della sinistra, appoggiata sicuramente anche dalle forze moderate e dallo stop dunque di Rassemblement National. Andiamo insieme a vedere allora velocemente i mercati in questo momento, partendo dall'Europa, un'Europa che è partita stamattina in negativo proprio perché ci si aspettavano chissà quali stravolgimenti in campo europeo, poi ha avuto una giornata sostanzialmente positiva e solamente da pochi minuti ha virato nel negativo. Allora abbiamo Londra praticamente sulla parità, meno 0,03%, Francoforte meno 0,01%, Parigi da questa mattina sicuramente è sotto osservazione ed è rimasta sempre tendenzialmente con segno meno, in questo momento meno 0,50, ma nulla di trascendentale. Poi nel nostro approfondimento dei mercati cercheremo di capire come i titoli transalpini possano aver influenzato anche gli altri mercati. Per quanto riguarda casa nostra, il FTSE MIB forse è l'unico, sì, in questo momento positivo insieme a Madrid, FTSE MIB più 0,03%. 0,06%. Andiamo negli Stati Uniti perché dicevamo le notizie che riguardano gli Stati Uniti sono tante, a partire da Biden che dice continuerò la mia corsa per la conferma alla Casa Bianca. Allora abbiamo il Dow Jones più 0,33%, Standard & Poor's 500 più 0,10% e poi i tecnologici con il Nasdaq più 0,17%. Dunque questa una spolverata, una prima spolverata per quanto riguarda i mercati, con un altro elemento importante, il rapporto euro-dollaro 1,08362, lo spread BTP Bund in questo momento è a 136 punti, con un meno 1,57% rispetto a ieri, dunque nulla di novità, uno spread che resta sostanzialmente sotto controllo. Se poi per gli amanti del genere vogliamo vedere velocemente i 40 titoli del FTSE MIB, vi anticipo che sono andati molto bene le banche, i migliori 5 del FTSE MIB sono stati Biperbanca, Monte dei Paschi di Siena, Ferrari, Popolare di Sondrio e Banca Mediolanum, i peggiori Amplifon, Saipem, Erg, Brunello, Cucinelli e Campari. Gli altri li vedremo comodamente più tardi. Quali sono gli altri temi di oggi di Focus Economia? Torneremo a parlare, e lo abbiamo fatto più volte qui in questa trasmissione, sulle problematiche che deve affrontare l'autotrasporto, storicamente i valichi, ma in questo momento di estate piena, non solo per le condizioni meteo, praticamente fa molto caldo in tutta la penisola, ma immaginiamo solamente chi deve trasportare le merci e lo fa su gomma, ma i tir devono poi, soprattutto l'estate, andare in località molto affollate, immaginiamo la Sicilia o la Sardegna. Allora ci segnalano ricarichi per il trasporto di questi tir anche fino al 70% per i trasportatori, e inevitabilmente questi ricarichi poi devono essere in parte trasferiti sul consumatore finale. Dunque, per quanto riguarda l'autotrasporto, il problema fondamentale dei valichi con il Nord Europa, che resta, nulla è cambiato, ma anche vi aggiungiamo questo aspetto dei tir che vanno soprattutto in Sardegna. Chiuderemo la nostra trasmissione parlando di intelligenza artificiale, perché scende in campo Fastweb e lo fa con un super computer, il primo così potente a livello privato, parliamo dell'Italia. Questi dunque i vari temi che cercherò di rendere più ascoltabili possibili durante Focus Economia. Ringrazio anticipatamente in regia a Milano Anna Riva, e poi per la realizzazione di questo programma in redazione Daniele Brunetti, Andrea Galliano e Gianluca Papa. Di fatto vi segnalo il 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp, potete scriverci anche sul sito di Radio 24 e seguirci in diretta sui nostri canali social e anche su YouTube e sul canale terrestre. Mi sembra di aver detto tutto, possiamo passare alle notizie in breve. E allora, facevo cenno al clima particolarmente caldo di questi giorni, ormai è un tema che può preoccupare al momento chi sta andando in vacanza, o magari invece proprio chi ama avere il caldo tipico dell'estate, ma in realtà il cambiamento climatico, il fatto che anche il mese di giugno sia stato il più caldo mai registrato a livello globale, questo secondo il programma europeo clima Copernicus, dovrebbe sicuramente farci preoccupare. Allora leggiamo bene questa notizia, e si tratta del 13° mese consecutivo di record di caldo mensili superati, sottolinea il Copernicus Climate Change Service. siamo di fronte a qualcosa di più di una stranezza statistica e che evidenzia un cambiamento ampio e continuo nel nostro clima. Così dunque Copernicus. Pensate che negli ultimi 12 mesi vi è stata una media più alta di 1,64 gradi, superiore alla media preindustriale del periodo 1850-1900. Evidenti le ripercussioni su tanti settori, a partire dal nostro ortofrutta e più in generale sull'agricoltura. Allora, il caldo record di giugno ha contribuito ad aggravare la siccità al sud Italia, dove si fa sempre più drammatica la strage di raccolti, con le produzioni che in molte aree sono state addirittura azzerate, mentre nelle stalle lotta contro il tempo per reperire il foraggio e l'acqua necessari a salvare gli animali. E questo l'allarme lanciato dalla Coldiretti. Andiamo a parlare delle classiche materie prime. L'oro si ferma oggi a 2378.46 dollari l'oncia, meno 0,53%. Il petrolio, abbiamo il WTI a 82,54 dollari al barile, con una flessione dello 0,75. Il Brent 86.05 dollari al barile, meno 0,57%. Il punto sempre sui carburanti, grazie all'elaborazione fatta dalla staffetta quotidiana su oltre 18.000 impianti. Questi sono prezzi che vi sto per leggere, riferiti alle 8 di ieri. Allora, la benzina self service a 1,875 euro litro, più 4 millesimi, il diesel self service a 1,759. E poi il servito, la benzina 2,016, il diesel servito a 1,901, il GPL infine 0,851 euro litro. Per quanto riguarda il gas, invece siamo a 32,25 euro al megawattora, anche qui una flessione del 2,47%, e è sempre indicativo ricordare dove stava un anno fa il gas. Stava a 50,11 euro al megawattora, numeri sicuramente più abbordabili se ricordiamo i picchi seguiti all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Allora vi ricordo che il 26 agosto del 2022 vi fu un picco mostruoso, aggiungo io, di 349 euro al megawattora. Veniamo agli spunti di economia internazionale. Tra tutti, ve lo anticipavo, secondo me quello più importante è in questo momento il fatto che il presidente Biden, e poi sta a voi giudicare, sicuramente non a me, insiste: non lascio la corsa, basta drammi. Dunque Joe Biden insiste nel respingere gli inviti a lasciare la corsa alla Casa Bianca, e in una lettera ai democratici il presidente ribadisce che non correrebbe se non credesse di essere la persona migliore per battere Donald Trump. E Biden infatti dice: ho battuto Trump una volta e lo farò ancora, lo ha detto Joe Biden su MSNBC. Ma cresce la fronda perché Biden faccia un passo indietro, e sarebbero almeno 11 deputati democratici che chiederebbero a Joe Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca, lo riporta la CNN. ci fermiamo su Biden per quanto riguarda le notizie relative alla Casa Bianca, ma andiamo avanti con il resto delle notizie in breve, ma non perché non mi voglia dilungare su Biden, ma perché veramente fino a che non ci sarà una certezza, si ritira oppure va avanti, cosa che invece lui ha detto di voler fare, inutile fare illazioni. Certo, i mercati, soprattutto quelli americani, restano a guardare cosa farà l'inquilino della Casa Bianca in settimana. Importanti parole dovrebbero arrivare anche dal presidente della banca centrale USA, Powell, sull'inflazione e quindi sul percorso che potrebbe essere in futuro di riduzione dei tassi di interesse. E allora rimaniamo negli Stati Uniti e veniamo alla Boeing, perché la Boeing conferma e dichiara di aver raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia proprio degli Stati Uniti su due incidenti mortali del 737 Max avvenuti più di 5 anni fa. E di fatto questa è una ammissione di colpa, eh? Abbiamo raggiunto un accordo di principio sui termini di una risoluzione con il Dipartimento di Giustizia, ha affermato la società in una nota inviata alle agenzie. E ricordiamo i due fatti, li ricorderete, del 737 Max che costarono la vita ad oltre 300 persone, se non sbaglio, in due distinti incidenti. Per quanto riguarda i movimenti in seno all'Unione Europea, nei gruppi che andranno a costituire il Parlamento Europeo, si rafforza il gruppo dei Patrioti, adesso è arrivato ad 84 eletti, è il terzo gruppo dell'Eurocamera, Bardella è stato eletto capogruppo dei Patrioti, Vannacci è stato eletto vice. E vi ho detto di Orban in apertura di trasmissione, è arrivato in Cina, ha visto anche Putin negli ultimi giorni e Orban, che sarebbe il presidente di turno dell'Unione Europea, non parla benissimo dell'Europa, ma dice l'Europa ha una politica di guerra, mi dispiace doverlo dire, ma anche l'Europa ha una politica di guerra, le vittime principali delle due parti in guerra, e si riferisce al conflitto ucraino-russo, sono infatti l'economia e la popolazione europea. E così come l'Europa si era sbrigata di fatto a disconoscere Orban nel suo viaggio al Cremlino, lo stesso fa nel suo viaggio a Pechino, e da Bruxelles dicono Viktor Orban non ha alcun mandato per rappresentare l'Unione Europea durante queste visite. Ma il bello è che negli appuntamenti che vi ho citato all'inizio, questi spunti internazionali che sempre ci accompagnano nel nostro percorso durante Focus Economia, ricorderete, ho detto in serata arriverà per esempio la Presidente del Consiglio Meloni a Washington, perché vi sono due giornate importantissime del vertice NATO. E allora qui torno a dire, l'Ungheria è un membro NATO, Orban rappresenta l'Unione Europea, Orban è andato a Mosca, Orban è andato a Pechino. Se questo è normale, comunque è un paese membro della NATO. Dall'altra parte però, e immagino che ci stiate scrivendo anche al 349-238-6666, si può dire forse uno dei pochi che sta tentando una via della pace. Se così fosse, se questa mediazione di Orban dovesse avere delle ricadute positive, che siano accettate poi anche per esempio dall'Ucraina, saremo i primi ad ammetterlo. Andiamo veloci, ma per colpa mia, perché mi sto dilungando. E allora alcuni dati indicativi sull'economia dei singoli paesi. In Germania le esportazioni crollano del 3,6% a maggio, un ulteriore elemento di un'economia che non è più così il faro del vecchio continente. L'Unione Europea ha avviato un'indagine sugli aiuti di Berlino a Lufthansa. sono fatti questi sicuramente precedenti al matrimonio con Ita. Per quanto riguarda invece l'eredità del passaggio dall'Alitalia all'Ita, sappiamo che non tutti i lavoratori di Alitalia sono stati poi assorbiti in Ita, ma ve ne sono oltre 2000 in cassa integrazione. Vi è la preoccupazione in particolare di Will Trasporti, che chiede che il Ministero del Lavoro convochi subito le parti sociali e predisponga al più presto una proroga del decreto di cassa integrazione per le lavoratrici e lavoratori ancora in forza in Alitalia in amministrazione straordinaria. E la Will Trasporti dice: non si possono lasciare oltre 2200 persone per strada e non lo consentiremo. Dello spread abbiamo detto, è sicuramente in fase calante rispetto al periodo di semipicco che c'è stato durante le elezioni europee. Poi la Banca Italia segnala che peggiorano le attese sulla situazione economica, e allora su questo ci dilunghiamo, perché Banca Italia è sempre un centro studi di riferimento. Banca Italia dice che le aspettative sull'inflazione al consumo sono pressoché stabili rispetto al trimestre precedente, e la dinamica della domanda è ancora positiva nei servizi, mentre per quanto riguarda il credito a famiglie ed imprese la situazione non è così negativa, ma sicuramente si potrebbe fare meglio. Abbiamo parlato di Cina, c'è stato pochi giorni fa in visita il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Soprattutto si è parlato dell'aggressività, questo lo dico io, cinese nelle esportazioni delle macchine elettriche. Sappiamo dei dazi europei messi sulle multinazionali cinesi che producono auto elettriche, su quello si sta ancora, almeno da parte italiana, si sta ancora trattando. Ma la preoccupazione poi di Urso è anche che gli obiettivi produttivi di auto nel nostro paese siano raggiunti. Urso parla in generale, ma è logico che il punto di riferimento della sua preoccupazione è il gruppo Stellantis. Si è sempre detto, Urso ha più volte ripetuto, che l'Italia ha necessità di tornare a superare il milione di vetture prodotte l'anno. Il tema auto, mi dispiace tralasciarlo, ma ci sarebbe tanto da dire, ma la nostra trasmissione oggi è molto ricca di tutti gli spunti che vi ho detto. Invece, per gli amanti del genere, ma parliamo sempre di auto elettriche, da oggi alle 12 è scattato il via il bonus per iscriversi a questo cosiddetto bonus sulle colonnine domestiche. È un bonus che ha una dotazione in generale di 20 milioni e si andrà quindi ad esaurimento. È dedicato ai privati ma anche ai condomini. I privati, se non ricordo male, potrebbero avere fino a 1500 euro e i condomini fino ad 8000 euro. È una forma ulteriore per far sì che vi siano delle colonnine di prossimità per chi ha le auto elettriche. Dicevamo, è momento di turismo, allora il turismo al sud cresce con un valore aggiunto a 24,9 miliardi. Nel 2024 si prevede nel Mezzogiorno il pieno recupero delle presenze turistiche rispetto questo al periodo pre-Covid. E cos'altro? Ecco, ultime notizie. E da Intesa San Paolo, 10 miliardi di nuovo credito per il turismo. Poi ancora, l'amministratore delegato del ponte di Messina Ciucci garantisce che il ponte sullo stretto sarà realizzato, non c'è nessun rischio che vi sia un'opera incompiuta. Vi do alcuni titoli, ma non mi dilungo su questo perché il ponte ancora deve essere costruito e quindi le nostre valutazioni le faremo chissà quando, ad opera iniziata o semi ultimata. E infine parliamo di noi, perché Comprami, podcast inchiesta sulla OnlyFans Economy, scritto da Daniele Vaschi e Andrea Franceschi, prodotto da Sole 24 Ore, si è aggiudicato il riconoscimento per il miglior podcast dell'anno, conferito a Piacenza dalla giuria del Pod Italian Podcast Awards e selezionato tra i vincitori delle 18 categorie in gara. L'evento, la terza edizione, è stato organizzato dai filosofi e scrittori, fondatori del progetto di divulgazione culturale TLON, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, con la direzione artistica dell'autore e produttore di podcast Fabio Ragazzo. Dunque, ogni tanto è giusto parlare anche dei meriti di Radio 24, del Sole 24 Ore, di Radio Corri e del Quotidiano. Dunque, siamo alle 17.33, ci fermiamo per il meteo e poi di nuovo insieme.
Focus Economia.
E allora di nuovo insieme, Focus Economia, in studio Vincenzo Miglietta, 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp. Io ringrazio tutti coloro che mandano i messaggi, poi con alcuni si potrebbe discutere, per esempio con un ascoltatore mi contesta il fatto che a giugno effettivamente, ma questo è vero, sia stato un mese almeno apparentemente freddo, soprattutto al centro nord, e questo è indiscutibile, è inutile che andiamo a ricordare, anzi, anche delle forti precipitazioni, ma la statistica che io ho riportato, che è quella di Copernicus, prende in considerazione il mese di giugno evidentemente su tutto il suolo italiano e lo paragona, tra l'altro lo mette insieme negli ultimi 12 mesi come anno solare rispetto alle frazioni temporali che abbiamo visto da 1850 al 1900. Dunque, quello che a noi apparentemente potrebbe essere sembrato un giugno freddo, poi evidentemente ha avuto delle medie diverse, ma non voglio perdere tempo perché già l'ho fatto nelle notizie in breve, e allora mi scuso anche con il collega del Sole 24 Ore, Riccardo Sorrentino. Buon pomeriggio, Riccardo.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Grazie Riccardo, in collegamento da Parigi. Allora Riccardo, parliamo delle elezioni in Francia. Io ad inizio di trasmissione ho azzardato, ma cosa sarebbe successo ai mercati qualora vi fosse stato, come tutti prevedevano, una vittoria della destra? Non c'è stata, i mercati sembrano aver avuto una giornata quasi come le altre. Ma allora io però a Riccardo chiedo, Riccardo, innanzitutto, come scrivevi anche oggi tu sul quotidiano e sull'online, chi ha vinto e chi ha perso realmente in Francia, al di là dei numeri?
Come avrei potuto vedere, non è facilissimo. Sicuramente ha perso il Rassemblement National, ha perso Bardella e soprattutto Marine Le Pen, che nel corso della campagna elettorale ha fatto riemergere quello che erano alcuni tratti fastidiosi del Rassemblement National, che in tanti mesi aveva fatto dimenticare. Certo. Alcuni candidati avevano fatto lo stesso, infatti adesso c'è un grande ripensamento all'interno del partito su quello che è stato fatto, sugli errori che hanno fatto, quindi hanno rinunciato a dare l'errore agli altri, cosa che si temeva, e hanno cominciato a vedere che cosa hanno sbagliato evidentemente per il futuro. Quindi qui si tratta sicuramente di una perdita netta, diciamo così, ha perso sicuramente. Più difficile da vedere la posizione di Macron, nel senso che Macron non ha perso, ma probabilmente non ha neanche vinto, nel senso che lui aveva a disposizione una coalizione e un governo di minoranza con 250 deputati, adesso si trova con 168 deputati, quindi un'ottantina di deputati in meno, e ne ha 168 grazie all'aiuto, diciamo così, delle desistenze, di questi accordi. Certo. Che ci sono stati tra il primo e il secondo turno, perché il suo peso elettorale gli avrebbe dato 125, in un sistema proporzionale puro gli avrebbe dato 125 deputati. Quindi adesso si trova in una situazione che è molto difficile, perché se prima poteva governare da solo con una minoranza relativa, adesso invece non può più farlo, e quindi dovrà aprire verso, soprattutto verso una sinistra, ma non basta, soprattutto verso una sinistra che fino adesso ha un pochino ignorato, diciamo così, ha lasciato un pochino cuocere nel suo brodo, per usare un termine un po' familiare. Quindi sicuramente lui esce in una posizione un pochino più complicata. Gabriel Attal, il primo ministro, sì, il giovane primo ministro, è uscito molto bene, perché ha mantenuto una posizione, ha mantenuto la rotta, ha lavorato per la creazione di un campo repubblicano che non fosse semplicemente un'alleanza elettorale, che ha funzionato, ma che ponesse le basi anche per il dopo, per un governo di minoranza o anche qualcosa in più, che durasse perlomeno un anno, perché questa assemblea nazionale non può essere sciolta prima di un anno, quindi occorre un governo che duri 12 mesi.
Ecco, e qui Riccardo ci sta dicendo delle cose che io per esempio non sapevo, ed è molto interessante, e così possiamo anche virare sui prossimi mesi. Dicevi, l'assemblea non può essere sciolta non prima di un anno, allora esatto, servirà, sì, anche Riccardo, un governo che abbia un minimo di stabilità. Ci sono le possibilità che si possa raggiungere questo obiettivo?
È molto difficile, però il lavoro è già in corso, nel senso che ci sono molti rappresentanti, soprattutto della maggioranza del gruppo presidenziale, che sta cercando di creare una grande coalizione che tenga insieme una parte della sinistra, e qui viene la prima difficoltà, perché sì, la sinistra deve essere spaccata in qualche modo, e non è facile dopo un successo elettorale di questo tipo per alcuni partiti andare dagli elettori e dire sapete adesso ci dividiamo, non è politicamente facile. E poi i gollisti, che sono rimasti un pochino isolati in tutto questo tempo. Qualcosa probabilmente si può fare, ed è l'unica soluzione possibile, a meno che non si voglia andare verso la soluzione all'italiana, di cui in qualche modo si parla, che è quella del governo tecnico. Per i francesi sarebbe una novità assoluta.
Certo.
In Italia, in Francia è più semplice, perché il governo non ha bisogno della fiducia. Non deve andare alle Camere, presentarsi e chiedere un voto di fiducia. Esiste solo il voto di sfiducia in Francia, e quindi quello che è necessario è semplicemente che i partiti non dicano no, non abbiano una posizione di rifiuto totale, e quindi questa potrebbe essere l'eventuale alternativa.
Riccardo, ecco, se ho capito bene, un governo politico si potrebbe fare, ma dovremmo tagliare, diciamo così, i rami estremi di questa,
esatto,
coalizione,
esatto,
vincente, mentre il governo tecnico, chi ci sta ci sta, e questo è un discorso. Per assurdo, esatto, potrebbe starci anche il Rassemblement National, se volesse entrare.
Sì, basta che non, non presenti una mozione di censura,
certo,
che teoricamente,
certo,
sì, non credo che convenga potersi politico, perché ha altro tipo di...
Riccardo, ti prendo un altro minuto, perché poi siamo in pausa, e ti chiedo questo. Molti ascoltatori ci stanno chiedendo: bene, la Francia è una nostra cugina, ma perché tutta questa attenzione alla Francia? Perché, dico io, ma ce lo confermerà Riccardo Sorrentino, la Francia è molto simile a noi nei suoi fondamentali economici, a partire dal debito, a partire da un'economia che comunque fatica a crescere.
Sì, è vero, è verissimo. La Francia oltretutto ha sempre avuto la funzione di guida di tutti i paesi, diciamo così, dell'Europa debole, dell'Europa mediterranea. In qualche modo ha avuto la funzione nel tempo di portare avanti le istanze dell'Italia, della Spagna, del Portogallo e della Grecia nei confronti della Germania, dei paesi che ruotano attorno alla Germania, che invece hanno una posizione un po' più dura. Quindi per noi la Francia è un alleato importante proprio in termini di forza in campo europeo. Avere la Francia simile alle nostre è un grande vantaggio. In questo momento, in cui la Francia ha un debito pubblico molto alto,
certo,
e ha un deficit molto alto, chiaramente avere una Francia che lavori per delle regole di delle regole fiscali un pochino più flessibili, e sicuramente qualcosa che può avvantaggiare anche noi nel medio periodo, nel breve periodo. Nel medio e nel lungo periodo il discorso diventa molto più complesso, evidentemente.
Chiarissimo. Grazie a Riccardo Sorrentino, collega del Sole 24 Ore, collegato da Parigi. Noi una breve pausa per il traffico e poi tutto un focus sui mercati.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
E allora, tutti i nostri ragionamenti su come questi elementi internazionali, a partire dalle elezioni in Francia, possono aver condizionato il primo giorno della settimana di attività dei mercati. Chiediamo alla collega di Radio Cor, Martina Soligo. Ciao Martina, buon pomeriggio. Com'è andato questo lunedì di fatto sui mercati finanziari?
Buon pomeriggio. Allora, le borse europee in realtà hanno chiuso deboli questa prima seduta della settimana, che è stata una seduta contrassegnata da nervosismo e volatilità proprio in seguito al voto in Francia. Milano resiste e è riuscita a terminare la seduta in rialzo dello 0,17% grazie al comparto bancario. Invece Parigi, che era un po' l'osservato speciale della giornata, ha lasciato sul terreno lo 0,6%. Ecco, il tema appunto della giornata è stato quello del post voto,
certo,
in Francia, e gli investitori da un lato guardano alla sconfitta del partito di Marine Le Pen, che era il grande favorito dopo la prima tornata elettorale, e al fatto che nessuno di questi partiti ha da solo la maggioranza per governare. Compresa la sinistra, che è stata un po' la sorpresa appunto del voto. Si dipinge quindi uno scenario di incertezza politica, che però tranquillizza i mercati, perché dovrebbe escludere, almeno nella teoria, dei programmi incentrati proprio sull'aumento della spesa pubblica. Quindi la volatilità della giornata è dovuta un
Chiaro.
Po' a questi due fronti.
E questo è molto interessante, Martina, ovvero l'incertezza politica dà però la sicurezza agli operatori di mercato, che non saranno prese decisioni estreme, quindi tutti gli operatori sotto questo aspetto si tranquillizzano. Martina, poiché andiamo molto di fretta, andiamo velocemente su Milano. Mi sembra che a guidare il listino siano stati soprattutto i bancari.
Esatto, in luce ancora una volta le banche, in particolare con Viper, che chiude il rialzo di oltre 4 punti percentuali, MPS e Popolare di Sondrio. Quindi ancora una volta tiene banco il risico bancario e le suggestioni che girano da giorni sugli scenari di M&A possibili, che potrebbero proprio coinvolgere questi tre istituti di credito. Ora si attendono le mosse del Tesoro sulla restante quota del capitale di MPS, che è appunto ancora in mano pubblica, e ulteriori sviluppi su un possibile matrimonio che potrebbe appunto coinvolgere proprio queste banche.
Perfetto così. Grazie a Martina Soligo, collega di Radio Cor, e noi voltiamo pagina. Voltiamo pagina, venendo a parlare, lo dicevo in apertura di trasmissione, di un settore a noi caro, che è quello dell'autotrasporto. Allora, stiamo vivendo anni dove l'autotrasporto lamenta una organizzazione infrastrutturale del nostro paese obsoleta. Poi ci si sono messi tutti i problemi ai nostri vari valichi alpini, con le difficoltà per le nostre merci di raggiungere il nord Europa, ma poi tipico di quest'estate sembrano essere anche le difficoltà e anzi gli aumenti dei prezzi per coloro che lavorano nel trasporto su gomma per arrivare per esempio in Sardegna. È aumentato di tantissimo, addirittura anche del 70% la quota del costo di questo trasporto. Ne parliamo allora con il presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo. Buon pomeriggio, Russo.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, la domanda, Russo, a cui le chiedo di rispondere, poi le chiedo anche la gentilezza di rimanere con noi durante il GR 24 delle 18, che la riprenderemo a seguito del GR, ma la domanda di adesso è questa. Allora, sono fisiologici gli aumenti durante l'estate? Anzi, è strano che ancora non vediamo aumenti per quanto riguarda i carburanti. Immagino che ci siano dei fisiologici aumenti anche per i trasporti marittimi, ma perché arrivare anche a questo aumento del 70% per la vostra categoria?
Guardi, ovviamente in estate ci sono una serie di elementi che portano ad un aumento di noli, e quindi questo si scarica sulle imprese di trasporto che faticosamente, anzi diciamo, non riescono poi a ribaltare l'aumento del costo di noli marittimi sul mercato, quindi non riescono ad aumentare a loro volta i noli di trasporto e quindi in qualche modo assorbono con maggiori costi quello che viene stabilito dalle compagnie di navigazione in termini di aumento di noli marittimi. Quindi questo è un problema molto significativo sul quale noi abbiamo chiesto e riteniamo che in qualche modo il governo debba intervenire cercando di trovare una soluzione che possa in qualche modo, magari anche attraverso gli strumenti degli incentivi alle autostrade del mare, quindi abbiamo chiesto al governo in qualche modo di intervenire per trovare una soluzione che renda sostenibile il trasporto via mare di camion, anche perché insomma si fa un tanto parlare di intermodalità, di politiche ambientaliste, della necessità di spostare i camion dalla strada al ferro o al mare, in questo caso al mare, quindi secondo noi bisogna anche essere conseguenti cercando poi di rendere sostenibili l'utilizzo dell'intermodalità, così come è sempre stato fatto negli anni precedenti e come si fa in tanti paesi europei, anche con una politica di incentivazione che deve essere finanziata dal governo.
Bene, bene, Russo, la mia curiosità, che però poi ci risponderà dopo il GR delle 18, è perché, e come sempre in Italia, si arriva a luglio e scoppiano queste problematiche. Forse un minimo di programmazione sarebbe migliore, soprattutto da parte delle istituzioni, ma comunque ci fermiamo per Focus Economia, spazio al GR e poi di nuovo insieme.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va, DAB Plus la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua, fai un check. DAB Plus, vivi il suono perfetto.
Focus Economia.
E allora riprendiamo da dove ci eravamo lasciati pochi minuti prima del GR delle 18. Stiamo parlando di autotrasporto con i suoi annosi problemi, li abbiamo ricordati, i valichi delle infrastrutture che soprattutto nel nostro paese avrebbero necessità di grandi ristrutturazioni, ammodernamenti, raddoppi vari, ma abbiamo aggiunto anche una problematica quest'estate, per esempio nei collegamenti e nel trasporto dei tir verso la Sardegna, quindi stiamo parlando di movimentazione di questi tir via mare, i costi per gli operatori sono cresciuti, hanno subito un incremento anche del 70%, stiamo parlando anche di questo con il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo, che ringrazio particolarmente per averci aspettato anche tutti questi minuti. Allora Russo, dicevamo in chiusura della prima parte, la mia domanda era questa e gliela rivolgo ora. È possibile che queste problematiche, tipo l'incremento dei costi estivi, dei costi marittimi di trasporto, siano nati dal nulla o era una preoccupazione che voi avevate già da quest'inverno?
Noi eravamo preoccupati perché ci sono diversi elementi che facevano già presagire che ci sarebbero stati degli aumenti. Non ci dimentichiamo che sui noli marittimi già da quest'anno partirà il sistema degli ETS, che è questa legislazione comunitaria che prevede l'aumento della tassazione per il trasporto marittimo dovuto alle maggiori emissioni che vengono prodotte nell'ambiente. Quindi è una tassa vera e propria che comincerà a pesare sulle compagnie di armamento che, come stanno già cominciando a fare, gireranno sui trasportatori e che dovrebbero poi girare sul prezzo finale delle merci, cosa che, come ho detto prima, non avverrà perché i trasportatori non hanno il potere contrattuale di trasferire al mercato gli aumenti che hanno. Poi sicuramente l'aumento della domanda nei momenti estivi fa crescere l'aumento di noli e quindi combinato disposto di queste cose porta a, non ci dimentichiamo che anche i bunker stanno cominciando, il prezzo del gasolio sta cominciando ad aumentare, quindi tutti questi elementi portano inevitabilmente ad un aumento del prezzo dei noli e bisognerà trovare una qualche soluzione, come dicevamo prima, sperando in un intervento anche del governo che deve farsi carico di una situazione che per l'autotrasporto è effettivamente molto complicata da questo punto di vista.
Ecco, veniamo ad un altro tema che è quello storico, annoso dei valichi, il Brennero, ma non solo il Brennero. Si è aggiunto alla nostra conversazione anche il presidente della sezione trasporti internazionali di Anita, Massimo Masotti, che intanto saluto. Buonasera Masotti.
Buonasera anche a voi, grazie dell'invito.
Allora, creando un ideale ponte con Russo, faccio questa domanda a Russo e così poi lo saluto e parliamo con Masotti. Russo, il problema dei valichi, a che punto siamo anche con il nodo del Brennero?
Allora, guardi, dal punto di vista infrastrutturale siamo a 50 anni fa, nel senso che sostanzialmente non è ancora cambiato nulla, abbiamo ancora tutte le difficoltà di attraversamento che storicamente l'Italia ha avuto, ovviamente moltiplicati amplificati perché il traffico merci è aumentato. Dal punto di vista dell'azione nei confronti dell'Austria, come si sa, il governo ha promosso un'azione davanti alla Corte di Giustizia per portare l'Austria in giudizio e speriamo che questa azione possa finalizzarsi al più presto possibile e rendere giustizia almeno ai trasportatori, ma direi al sistema economico italiano, che non può essere vessato anche dalle politiche del governo austriaco fatte di divieti e diversificazioni e discriminazioni nei confronti dell'autotrasporto italiano.
Chiaro, grazie a Pasquale Russo.
Grazie.
Buonasera
a voi.
Russo, grazie.
Buonasera.
Allora, la stessa domanda, stiamo parlando delle problematiche soprattutto dei valichi e coinvolgiamo, l'abbiamo già salutato, Massimo Masotti, presidente della sezione trasporti internazionali di Anita. Ricordo tra l'altro che Anita aggrega oltre 1700 aziende che operano nel trasporto merci per conto di terzi. Allora, Masotti, ma è possibile che ogni estate ci ritroviamo con le stesse problematiche? Parlo di estate perché aumenta anche il traffico poi di tutti quelli che vanno in vacanza, ma i più penalizzati siete poi voi che ci lavorate tutto l'anno sulle strade.
Sì, diciamo che l'estate ha un doppio problema: da un lato l'aumento dei traffici delle merci perché c'è più movimento di spedizioni e dall'altro c'è anche più movimento di persone che viaggiano per turismo e quindi aumentano i divieti contro i camion per favorire il turismo e quindi quello che è un equilibrio che in qualche modo forse durante l'anno si riesce a mantenere, durante l'estate poi ovviamente va in crisi.
Ecco, il sistema va in crisi, però vi sono poi dei colli di bottiglia, per esempio l'Austria, che ce lo portiamo avanti da diverso tempo. Lei vede una luce in fondo al tunnel? La metafora credo che sia più azzeccata che mai, visto che parliamo di valichi e trafori.
La situazione austriaca si trascina da tantissimi anni, da decenni. Il Russo prima parlava di 50 anni e purtroppo è esattamente così. Da anni l'Austria discrimina le merci in transito rispetto a quelli prodotti del loro territorio, creando appunto una discriminazione all'interno della comunità europea, cosa che non è assolutamente legittima, e quindi limita il traffico delle merci a prescindere da quale sia il mezzo del trasporto, italiano, tedesco, polacco, austriaco, a danno appunto delle nostre merci, favorendo così la produzione locale. Tutto questo ovviamente non va bene e noi ci troviamo ogni anno con sempre nuove novità. L'AUSA si è inventato appunto vari divieti, il settoriale, il notturno, il dosaggio, insomma tutta una serie di normative per fare in modo che l'attraversamento via Austria sia più complesso. Dall'altro lato i trasportatori europei hanno sviluppato del traffico intermodale, perché ricordiamo che sulla strada Brennero sta viaggiando un sacco di merce via treno, ci sono decine di treni che viaggiano quotidianamente, tant'è che lo ship modale del 50-50 previsto per il 2040 non è molto distante dall'essere raggiunto, nel senso mancano ancora 16 anni, ma siamo già al 35% di merce via treno e 65% su strada. Se continua il trend come negli ultimi anni, arriveremo a quello che la Comunità Europea vuole, cioè il 50% su strada e 50% su ferrovia, compatibilmente con le difficoltà che ci sono, perché ricordo che sull'asse del Brennero lato ferroviario ci sono, e non solo l'asse del Brennero ma anche su altri assi, ci sono delle carenze infrastrutturali che impediscono lo svilupparsi di nuove linee ferroviarie.
Certo, certo. Masotti, a chi ci scrive, ecco, la premessa è che noi abbiamo simpatia per tutti i nostri ospiti, ma non è che parteggiamo per l'uno o per l'altro, ma essendo persone che fanno questo lavoro da tanto tempo si rendono anche conto di come l'autotrasporto sia uno dei settori più importanti per il nostro paese. Siccome qualcuno ci scrive i tir vadano sul treno, lei però mi ha anticipato ricordando le percentuali oltre il 30% di movimentazione che avviene già attraverso il ferro. Dunque mi sembra che voi stiate facendo la vostra parte. Chi è che deve fare il resto?
Allora, la logistica sta facendo la sua parte con investimenti in infrastrutture intermodali, i trasportatori acquistano mezzi che possono andare su treno in maniera tale che in caso di necessità noi possiamo salire sui treni. Quello che il problema di oggi è che ci sono carenze infrastrutturali, quindi lavori sulle linee ferroviarie, binari da risistemare, mancanza di macchinisti, guasti ai locomotori, perché non è che si guastano solo i camion, si guastano anche i locomotori ovviamente, per cui spesso e volentieri ci sono dei ritardi nelle consegne, non sempre ovviamente, ci mancherebbe, anche le ferrovie consegnano con puntualità le loro merci, però capitano dei problemi legati anche al meteo. Noi stessi abbiamo lavorato da diverso tempo sul traffico intermodale sul Belgio, il porto di Anversa in caso di vento chiude perché non può movimentare i semirimorchi da treno e metterli a terra, perché se c'è troppo vento non si può fare, quindi per 3 giorni hanno chiuso la linea e questo comporta dei disagi ovviamente agli operatori che lavorano sull'intermodale e di conseguenza ai loro clienti. Quindi o abbiamo delle merci che possono attendere le consegne, ma siccome lavoriamo un po' tutti quanti nel mondo del just in time o comunque delle consegne urgenti, non sempre i clienti possono attendere. Esatto.
Si perdono clienti, è facile perdere clienti anche in tutti i settori, la concorrenza è molto spinta. Allora Masotti, possiamo fare con lei il punto sui valichi, guardando un po' i nostri confini al nord, quelli che sono operativi, quelli che sono a mezzo servizio, che cosa ci può dire andando da ovest ad est, il Monte Bianco?
Diciamo che il punto di partenza è che abbiamo purtroppo delle infrastrutture che hanno effettivamente un sacco di anni e che necessitano di manutenzione. Quello che è successo al Ponte Morandi ovviamente ha insegnato che le infrastrutture vanno manutenute, certo. E quindi spesso e volentieri ci sono le chiusure al tunnel Frejus, cioè al tunnel Monte Bianco, per cominciare dalla Francia, per cui chiudono per 4 mesi per lavori di sistemazione assolutamente necessari, non possiamo evitare disgrazie, ci mancherebbe, però rimane il fatto che l'economia italiana è tagliata fuori dai grossi volumi europei. Noi siamo la barriera alpina, è proprio una barriera che impedisce il traffico delle merci. Quindi da un lato abbiamo infrastrutture ferroviarie francesi, italo-francesi, che scontano l'età e che necessitano, certo, di interventi di manutenzione doverosi, e nessuno li contesta. Quello che magari critichiamo è il fatto che magari si facciano d'inverno e non d'estate, dove magari l'attesa è meno problematica dal punto di vista climatico, per esempio, o la luce permette di guidare più facilmente facilmente la sera, insomma, diciamo avremmo preferito altri momenti in cui fare le manutenzioni. Poi abbiamo il discorso della Svizzera, dove anche ci sono dei problemi sia dal lato ferroviario sia dal lato stradale, perché anche la Svizzera, che sembra così impeccabile, ha i suoi problemi,
sì.
al Gottardo, e quindi anche loro hanno delle difficoltà di transito. L'anno scorso è stato chiuso per un certo periodo anche il Gottardo proprio per questo motivo qua, e poi rimane il fatto che la Svizzera ha delle oggettive difficoltà di transito, per esempio il divieto di transito notturno, quindi i camion alle 22 si fermano e ripartono alle 5, che limita ovviamente l'attraversamento del nostro merci. Poi si arriva al Brennero e a Tarvisio, dove appunto al Brennero abbiamo già parlato, e poi abbiamo Tarvisio, dove al Valico dei Tauri abbiamo lavori sia lato ferroviario che lato stradale. Lato ferroviario chiuderanno 8 settimane a novembre, lato stradale chiudono tutti i venerdì l'attraversamento per gli italiani, quindi siamo veramente isolati.
Perfetto, perfetto. Come non mai, Masotti, mi sembra il caso che chi ha potere, quindi in questo caso il potere politico, possa fare pressione sui governi confinanti. Dunque grazie a Massimo Masotti, presidente della sezione trasporti internazionali di Anita, e noi voltiamo pagina andando al nostro ultimo approfondimento. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm the bad guy. Logicamente, prima del nostro ultimo approfondimento c'è la pausa traffico.
Focus Economia. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy.
I'm the bad guy. Prima parte di Focus Economia, ma potrebbe essere benissimo la prima, perché l'argomento è molto importante. Parliamo di intelligenza artificiale, lo facciamo con il collega di Radio 24 Enrico Pagliarini. Buon pomeriggio Enrico.
Ciao Vincenzo a tutti.
Grazie Enrico della tua partecipazione. Ricordo Enrico Pagliarini, giornalista di Radio 24 ma anche conduttore di 2024 in onda il venerdì e la domenica. Enrico, perché oggi è una data da sottolineare sull'intelligenza artificiale per il nostro paese?
Dunque, oggi è stato presentato il supercalcolatore dedicato all'intelligenza artificiale di Fastweb. Uno potrebbe stupirsi perché dice: ma Fastweb è un'azienda di telecomunicazioni. In realtà Fastweb, come le altre aziende di telecomunicazioni, è un'azienda che si occupa anche di servizi collegati al mondo delle TLC, ad esempio il cloud, e da qualche mese hanno cominciato a sviluppare un modello di intelligenza artificiale generativa in lingua italiana. Questo è un aspetto importante perché, allora, un po' in tutto il mondo si stanno costruendo le infrastrutture, cioè i data center che ospitano i supercalcolatori che servono per fare sia l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, ma poi per erogare i servizi. L'altra cosa che si sta facendo è trovare un modello di business sostenibile, perché su questo ci sono ancora molti punti interrogativi. Se noi scendiamo a livello nazionale, quindi torniamo alla presentazione, all'annuncio che è stato fatto oggi da Fastweb, si sta facendo a livello nazionale una, non tanto una localizzazione, ma si stanno proprio creando modelli di intelligenza artificiale su contenuti in lingua locale, per quanto riguarda il nostro paese, in lingua italiana. Immaginiamo che questi modelli siano un po' dei bambini che devono imparare, e allora capite molto bene quanto è importante farli imparare e addestrarli sulla lingua nativa con la quale poi dovranno erogare i servizi. Fastweb ha realizzato come primo passo un supercalcolatore che è ospitato nel modernissimo data center di Aruba, che è vicino a Bergamo, dove io questa mattina sono stato, ho intervistato, ho fatto alcune domande a Walter Renna, che è l'amministratore delegato di Fastweb.
Sì, oggi noi presentiamo un supercomputer che è sostanzialmente un computer che è in grado di allenare, quindi addestrare modelli di intelligenza artificiale generativi con la massima efficienza e la massima potenza. Ed è fondamentale averlo qui in Italia. Abbiamo scelto di stare qui a Bergamo perché è fondamentale che i dati restino in Italia, soprattutto perché l'intelligenza artificiale ha a che fare con dati sensibili e strategici, quindi è importante che restino qui.
Voi oggi presentate una macchina che serve per costruire un modello di intelligenza artificiale che voi comincerete a utilizzare per le aziende, metterete a disposizione delle aziende quando?
Vorremmo farlo già da fine anno. In realtà abbiamo già annunciato oggi una prima versione del nostro modello di intelligenza artificiale generativa nativamente addestrato in italiano, che ovviamente girerà sul supercomputer qui a Bergamo, con cui stiamo già testando con alcune aziende i primi use case, le prime applicazioni verticali che pensiamo di mettere sul mercato già da fine anno.
Possiamo fare degli esempi sull'uso che potrà essere fatto e perché usare un modello addestrato su dati italiani e non un modello dei più famosi che ci sono al mondo?
Sì, noi come Fastweb lo utilizziamo internamente all'interno del customer care, ci aiuta soprattutto gli agenti a individuare i problemi dei clienti e a dare la risposta in maniera efficace. Abbiamo già osservato un 20% di produttività in più, ma in futuro questi modelli, queste applicazioni di intelligenza artificiale generativa saranno sempre più disponibili per gli utenti stessi e dunque è fondamentale che questi chatbot abbiano la possibilità di parlare un italiano corretto, non abbiano bias. Ecco perché è fondamentale che ci sia anche un modello culturale, linguistico, sostenibile e nazionale.
Oh Vincenzo, giusto per farci capire, questa è una macchina, un supercalcolatore, una macchina che è grosso modo lunga 10 metri, ci sono 10 per 2 metri, 2-3 metri, ma verrà espanso anche nei prossimi mesi, barra anni, ci sono 248 schede Nvidia H100 che sono le più sofisticate, stiamo parlando di schede che andrebbero anche sul nostro computer, diciamo, nella versione base, però qui stiamo parlando di macchine molto più grosse e anche molto costose, macchine che costano...
Chiaro. Certo.
Milioni di euro, ecco, cose del
genere.
Ecco
Enrico, mi hai preceduto perché ti stavo chiedendo, tu Enrico che sei stato oggi lì a Bergamo, è tipica il tipico computer enorme che vedevamo
sì.
negli anni 70, ma in questo caso gli assomiglia perché 10x2 è veramente
un hardware
importante.
Sì, se si va nei data center macchine del genere sono abbastanza comuni, poi dipende come vengono realizzate, dipende poi che cosa c'è dentro queste macchine. Qui stiamo parlando di una delle più sofisticate in questo campo, non certo grandi come quelle che vediamo di cui parliamo spesso negli Stati Uniti, stiamo parlando di dimensioni ovviamente diverse, e però insomma, non è che possiamo pensare di poter fare gli investimenti miliardari che commentiamo spesso negli Stati Uniti.
Tra l'altro ricordiamo queste schede Nvidia è la società più capitalizzata al mondo, per cui parliamo
non a caso.
Di miliardi e miliardi. 15 secondi Enrico, abbiamo ascoltato dal tuo intervistato ci si rivolge in questo momento soprattutto alle aziende, per l'utente finale quando è che potremo toccare con mano magari qualcosa tangibile?
No, Fastweb ha dichiarato che si rivolgerà per il momento, allora questo sistema verrà pronto per le aziende verso la fine dell'anno e per il momento solo per le aziende.
Perfetto, ottimo, e seguiremo comunque Fastweb ed Enrico Pagliarini che ci illustrerà questi approfondimenti nella sua trasmissione 2024. Siamo dunque in chiusura e grazie ad Enrico Pagliarini della puntata di oggi di Focus Economia, grazie in regia ad Anna Riva, in redazione Daniele Brunetti, Andrea Galliano, Gianluca Papa, a brevissimo la Zanzara, un saluto da Vincenzo Miglietta.